Oggi ti ho intitolato Incontrare il Medio Oriente, realizzato in collaborazione con la Fondazione Oasis. Durante questa attività abbiamo già proposto alla nostra scuola due incontri, rispettivamente su popoli, culture e religioni e sulla questione energetica. Per organizzare appunto questo incontro abbiamo riflettuto, no, sul tema e ci siamo chiesti come la questione appunto del rapporto con l'altro sia, come si introduca nel contesto politico internazionale, sia con una normale controparte, sia con un altro con la maiuscola. Quindi abbiamo scelto di invitare questa sera colui che ci ha accompagnato nel nostro percorso di BCTO, il dottor Claudio Fontana.
È laureato in relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, analista della Fondazione Oasis e dottorando dell'Università Cattolica, e il dottor Alessandro Banfi, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis. Banfi, che ringrazio per essere venuto con noi da Roma, collabora e ha collaborato con Rai 1 come autore di programmi di infotainment, è stato direttore di TGCom 24 e del settimanale di sabato. Ha realizzato diverse serie podcast per la Fondazione Oasis, per Cora Media e per il Corriere della Sera. Ogni giorno pubblica una rassegna stampa intitolata La versione di Banfi, disponibile su Substack.
Grazie.
La prima domanda che rivolgiamo questa sera è al dottor Claudio Fontana e iniziamo a quanto vediamo ogni giorno sui telegiornali. I rapporti tra enti sovrani, specialmente nell'area del Medio Oriente, sembrano essere caratterizzati dall'elemento del conflitto. Perché molto spesso gli stati fanno ricorso alla guerra? Oggi sembra l'opzione prevalente, ma si tratta dell'unica possibilità. Come si muovono le nazioni nell'arena internazionale?
Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito, è la seconda volta che vengo e sono molto felice di essere qui anche quest'anno. Allora, se noi prendiamo come riferimento ciò che è avvenuto dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, la guerra non è più un'opzione, non era più un'opzione. Quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, il motto, diciamo, era mai più, ma mai più non soltanto l'Olocausto, ma la guerra in generale, con i 50 milioni di morti provocati dalla Seconda Guerra Mondiale. Il risultato di questa speranza, di questo mai più, è stata la creazione delle Nazioni Unite. L'Organizzazione delle Nazioni Unite si pone come obiettivo il divieto della risoluzione delle controversie con la forza. A dire la verità, già durante la Prima Guerra Mondiale ci eravamo posti questo problema. La Prima Guerra Mondiale è durata tantissimo, nessuno riusciva ad avere la meglio. Le trincee si sono trasformate in un inferno per tutti quelli che vi si trovavano e l'esito era stato già in quell'occasione la creazione della società delle nazioni, i 14 punti di Woodrow Wilson. In quel caso non c'era l'eliminazione della guerra come prospettiva, ma la sua limitazione. E infatti non ha funzionato, perché dopo la prima guerra ci siamo ritrovati con la Germania nazista e la seconda guerra mondiale. Invece dopo la seconda guerra mondiale potremmo dire che ha funzionato. Tutto sommato, noi, qua, io non so tra i presenti, non so per quanti la guerra, essere coinvolti in una guerra sia stato negli ultimi anni un'opzione, qualcosa che sfiorava la nostra mente. Io fino a quando avevo 20 anni, la guerra poteva accadere in posti remoti del mondo, ma di certo non poteva toccarmi direttamente. Eppure questa cosa, se l'avessi chiesta a mio nonno o a mio bisnonno, sarebbe stata radicalmente diversa. Ma non solo, se l'avessimo chiesta a qualcuno in altre parti del mondo, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci avrebbero detto no, ma come abolizione della guerra? La guerra è presente, come se è presente. Qualche esempio, la Somalia è in guerra dal 1986, vuol dire che ha un anno più di me la guerra in Somalia. E prima di quella guerra ce n'è stata una della Somalia con l'Eritrea, dal 77 al 78. Altro esempio, l'Afghanistan è in guerra dal 1979, quando i sovietici invasero Kabul e l'Occidente armò i Mujahideen per contrastare l'avanzata sovietica. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che purtroppo la guerra resta una costante della storia e resta una costante del modo con cui gli stati affrontano le diversità nel contesto internazionale. Ci dice anche che non è solo una costante, ma come diceva Thomas Jefferson, è il più grande flagello dell'umanità. Può sembrare una banalità dire che la guerra è il flagello dell'umanità, ma ce ne sono tanti altri. Eppure ha scelto proprio la guerra. Poteva dire le carestie, poteva dire la povertà, poteva dire la fame, invece la guerra. Dice la guerra perché, qui cito uno studioso francese molto importante che è Raymond Aron dice: le relazioni internazionali, cioè il rapporto tra gli stati, si svolgono all'ombra della guerra. O, per servirci di un'espressione più rigorosa, le relazioni tra stati comportano per loro essenza l'alternativa della guerra o della pace. Allora, cosa vuol dire che le relazioni internazionali sono all'ombra della guerra? Vuol dire che se uno Stato A ha un contenzioso con lo Stato B, posso risolverlo in diversi modi. Ma uno di questi è la guerra. Esempio, citato già dal professor Pirovano, Israele ha un problema con l'Iran, per tanti anni è stato affrontato in un certo modo, adesso ha scelto di affrontarlo attraverso la guerra. Questo però non vuol dire né che allora va bene, ovviamente, e né che siamo condannati alla presenza costante del conflitto. Quello che invece c'è sempre è la possibilità di fondo che questo emerga. Questa possibilità di fondo ci può sembrare strana, perché noi siamo abituati a qualcosa di radicalmente diverso. Cioè, se noi viviamo in un sistema democratico, e un politologo italiano diceva che la democrazia altro non è che il tentativo non violento di risolvere i conflitti politici. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Teresa pensa A e io penso B, non ha ragione B perché io sono più forte di Teresa. Votiamo, la maggioranza dirà A o B, e il conflitto, la controversia viene risolta in questo modo. Se io vado contro il vostro voto, cosa succede? Che arriva qualcuno, la polizia, in altri termini lo Stato, che dice: no, hanno votato, ha ragione Teresa e tu ti adegui a quello che fa Teresa. Lo può fare perché c'è un monopolio dell'uso della forza. L'unico che può utilizzare la forza per decidere che quel risultato, per certificare un determinato risultato di una deliberazione democratica, è lo Stato. Peraltro, l'uso della forza che può fare lo Stato è limitato, perché trattandosi di una democrazia avanzata, come quella in cui viviamo noi, nonostante tutto, lo Stato non può utilizzare qualsiasi tipo di forza, perché se usa una forza esagerata viene punito. Se però ci spostiamo dal nostro caso al rapporto tra gli Stati, chi può far rispettare questa cosa? Chi può dire a uno Stato A: ah, non devi comportarti in quel modo? Chi è il poliziotto che arriva e dice: queste sono le regole e tu le devi rispettare? Nel sistema internazionale questa figura non esiste. Non c'è un governo mondiale. Abbiamo detto all'inizio che è stato creato l'ONU, per un po' ha funzionato, ma l'ONU, voi sapete, che si regge su il Consiglio di Sicurezza. Nel Consiglio di Sicurezza ci sono alcuni membri che sono permanenti, che sono 5, e hanno potere di veto. Quindi a un certo punto, se io sono gli Stati Uniti, invado un altro paese, il Consiglio di Sicurezza mi vuole condannare, non lo può fare perché io impongo il veto. E questo regolarmente è avvenuto, ed è avvenuto anche al contrario, quando era l'Unione Sovietica, quando era la Russia, è avvenuto quando la Russia ha invaso l'Ucraina e via dicendo. Questo cosa vuol dire? Che pur con delle limitazioni, il sistema internazionale è anarchico. Prima lezione di relazioni internazionali all'università, forse anche a scuola, non lo so, ti dicono: il sistema internazionale è anarchico, cioè è il contrario di gerarchico, non c'è nessuno che mi può proteggere. Di nuovo, e allora sono condannato alla guerra? Cioè, ogni volta che ho un problema devo risolverlo col conflitto? Fortunatamente no. Perché quello che si osserva nella realtà è che gli stati vivono costantemente una tensione. Da un lato la competizione con chi è diverso da me, con chi la pensa diversamente da me, con chi ha interessi diversi o simili ai miei, ma dall'altra c'è anche la collaborazione. Gli stati sono costantemente presi in mezzo a questi due fuochi, collaborare o competere, dove il livello massimo della competizione è la guerra. Il problema è che queste due situazioni, collaborare o competere, sono sempre presenti contemporaneamente. E essendo sempre presenti contemporaneamente, gli stati sanno che non possono raggiungere i propri interessi da soli. Vi faccio degli esempi banali. Pensate all'utilizzo delle risorse naturali. L'Egitto, uno degli elementi caratteristici dell'Egitto è di essere bagnato dal Nilo. Si dice che l'Egitto è il figlio del Nilo, perché nulla in Egitto, la vita non potrebbe esserci in Egitto se non c'è il Nilo. Quindi ovviamente il fluire dell'acqua del Nilo è fondamentale per lo Stato, ma per tutta la popolazione. Il problema è che gran parte del corso d'acqua del Nilo, e soprattutto le sue sorgenti, non sono in Egitto, sono in Etiopia. Quando l'Etiopia decide di costruire la grande diga del Rinascimento etiope e di bloccare il flusso dell'acqua, l'Egitto si è trovato davanti a questa scelta, a questo bivio. Coopero con l'Etiopia che sta costruendo questa diga o competo e dunque prendo in considerazione la forza armata? In questo caso, per ora, fortunatamente, la scelta è stata quella di cooperare. Quindi non c'è stato nessun conflitto, la diga è stata costruita, ma l'Egitto non sta morendo di sete. Un altro esempio classico che caratterizza tanto il Medio Oriente è quello del petrolio. Una regione ricca del petrolio, al petrolio è associata la ricchezza. Chi ha il petrolio è ricco. Siamo cresciuti avendo in mente questa cosa. Ma chi ha il petrolio è ricco non vuol dire che chi ha il petrolio può fare a meno degli altri. Perché io posso avere tantissimo petrolio. Un po' lo uso per far andare le mie macchine, ma poi ho bisogno di qualcuno che me lo compra. E se questo qualcuno che me lo compra non lo tratto in maniera equa, questo qualcuno andrà a prendere il petrolio da un'altra parte. E al tempo stesso, io che ho bisogno di petrolio, devo trovare un modo per trattare chi me lo vende in maniera tale che sia disposto a continuare a vendermelo. Quindi a un prezzo decente, comportandomi come si deve e quant'altro. Le alternative sono presenti e cambiano nel tempo. Un altro esempio dagli ultimi anni. Gli Stati Uniti hanno il problema del programma nucleare iraniano da più di 20 anni, dal 2002. Lo stesso presidente ha scelto di affrontare il tema in due modi diversi. Il primo mandato di Trump è stato caratterizzato da un approccio tutto improntato alla competizione, quasi alla guerra, di fatto alla guerra economica, che è pur sempre un'altra forma di guerra. Il secondo mandato di Trump, quello iniziato quest'anno, è stato caratterizzato da una scelta completamente opposta. Trump fino a ieri, anzi in teoria domenica sono ancora confermati, almeno fino alle 12 erano confermati, dopo non lo so, dei colloqui sul nucleare iraniano, e quindi la scelta è stata completamente diversa. Stesso discorso vale per Israele. Per decenni, dopo la fondazione dello Stato di Israele nel 1948, l'obiettivo principe di Israele era che gli altri stati riconoscessero la sua esistenza. Il grande successo israeliano è stato quando uno stato come l'Egitto è stato obbligato a riconoscere che Israele ha diritto di esistere lì. Riconoscere che un altro stato ha il diritto di esistere è il primo passo verso una cooperazione. Questa è stata la cosa che ha guidato Israele fino al 2021. Nel 2021 Israele firma gli accordi di Abramo, cioè Emirati Arabi Uniti, Marocco, Sudan e Bahrain riconoscono la necessità di Israele, il diritto di Israele a esistere. Oggi questo obiettivo è stato completamente abbandonato da Israele. A Israele non interessa più che qualcuno riconosca la sua esistenza, semplicemente pensa di poter imporre la sua esistenza con la forza. Questo lo dico perché nel fare la guerra all'Iran sta bloccando la possibilità che l'Arabia Saudita normalizzi i rapporti con Israele. Dunque è una scelta chiara verso la competizione, o comunque una consapevolezza di essere così forte che in fondo non ho bisogno degli altri che riconoscano la mia esistenza, il mio diritto a esistere. Si è spento. No. Un altro esempio veloce, i paesi del Golfo e appunto l'Arabia Saudita. È il paese che per eccellenza basa la sua ricchezza, il suo benessere, la sua stabilità sull'essere ricco di petrolio. A un certo punto, per motivi che adesso non possiamo approfondire, capisce che questa cosa non è più possibile, perché ci sarà meno domanda di petrolio, perché ci sono i problemi climatici e via dicendo. Deve cambiare e usa i soldi del petrolio per rivoltare come un calzino l'economia del proprio paese. Investimenti nel turismo, nello sport, tutti i campioni della Serie A e di altri paesi che vanno a giocare in Arabia Saudita. A un certo punto però cosa scopre? Che anche con tutti i soldi che ha non riesce a fare quello che vuole fare, non riesce a far rimanere prospero il suo paese se tutto intorno se tutto intorno nella regione c'è la guerra. Un esempio stupidissimo: investono nel turismo, costruiscono resort sul Mar Rosso, ma chi ci va nel resort sul Mar Rosso se ci sono i missili che dallo Yemen vanno verso Israele e passano sopra la mia testa? Nessuno. Dunque, anche chi è ricchissimo, anche chi è un paese fondamentale per il mondo musulmano, quantità di risorse inarrivabili, eppure non può prescindere dal fatto che quelli attorno a lui devono avere un atteggiamento migliore e cooperativo nei suoi confronti, altrimenti non c'è sviluppo neanche per lei. Da una consapevolezza di questo tipo cambia anche la politica estera del regno. I primi anni del giovane principe ereditario sono stati improntati a un approccio molto duro. Ha fatto la guerra in Yemen, che ha causato un disastro umanitario incredibile. Ha imposto un blocco diplomatico a un vicino, il Qatar. Ha spinto affinché Trump avesse un approccio duro nei confronti dell'Iran. Ha fatto a pezzi, forse lo ricorderete, un giornalista in un consolato a Istanbul. Ma poi alla fine si è presentato il conto e la politica è dovuta cambiare. Questo cosa ci dice? Che l'orizzonte della guerra comunque è sempre possibile per tutti gli attori, per Israele, per l'Iran, per la Russia, per gli Stati Uniti, tutti hanno questa possibilità. Però ci sono dei momenti, delle situazioni, degli atteggiamenti che favoriscono il contrario, ovvero la pace. Faccio un esempio, l'ultimo esempio che faccio. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la condanna è stata quasi unanime. Anche gli alleati della Russia, anche la Cina, tutto sommato, non riusciva a negare il fatto che la Russia stesse violando il diritto internazionale, stesse facendo qualcosa che andava contro l'ordine internazionale. Questo cosa vuol dire? Che per decidere di fare la guerra è stato imposto un costo, la Russia ha dovuto pagare un costo in termini politici, in termini economici, perché tutti le hanno detto che era sbagliato. Se invece la guerra la normalizziamo, se invece diciamo che finché la guerra la fa un nostro amico, tutto sommato può avere un buon motivo per farlo, beh, allora stiamo facendo l'esatto contrario, cioè se, anziché favorire favorire situazioni e far pagare a chi fa la guerra, stiamo dicendo, vabbè, tutto sommato, torniamo a una situazione come quella precedente al 1945, dove utilizzare la guerra come metodo per risolvere le controversie è legittimo. Allora, questa mi sembra una cosa assolutamente non auspicabile, e dunque quello che si può fare, secondo me, è cercare di prolungare, cioè, partendo dalla consapevolezza amara che nella storia dell'uomo la guerra c'è sempre stata e forse sempre ci sarà, però quello che possiamo cercare di fare è prolungare le esperienze e le storie dove l'opzione più convincente non è la competizione ma è la cooperazione. Questa è una cosa che si può cercare di fare.
Allora, quindi, ripensando a quanto ha appena detto il dottor Fontana, sorge quasi naturale interrogarsi su cosa questo significhi sul piano umano, no? Cioè, nel rapporto tra le singole persone, l'espressione conflittuale vincola la reazione dell'individuo, oppure c'è una possibilità di costruire dei punti di dialogo tra le persone, anche di fede e nazionalità diverse? Nel percorso che abbiamo fatto abbiamo incontrato l'esempio dei martiri d'Algeria, una storia che mostra chiaramente come il conflitto non sia l'unica opzione, anzi, anche in situazioni di violenza c'è sempre spazio per superare la logica conflittuale. Perciò ad Alessandro Banfi chiediamo di introdurci alla storia di questi martiri, aiutandoci a capire cosa ha significato per loro essere in rapporto con un altro.
Grazie, innanzitutto grazie dell'invito e grazie a tutti voi di essere qui. Adesso non fa più tanto caldo, ma insomma avete sfidato un bel momento atmosferico. E sì, la storia dei martiri d'Algeria è una storia incredibile, di cui io mi sto occupando in questi ultimi mesi grazie appunto alla Fondazione Oasis, che insieme alla Libreria Editrice Vaticana organizza per il prossimo meeting di Rimini una mostra che vi invito, se venite al meeting di venire a vedere, perché è veramente notevole, non perché ci sto lavorando io, ma per l'oggettività della storia e della testimonianza. Quello che spiegava così bene Claudio Fontana adesso mi ha fatto venire in mente un famoso carteggio che c'è nel 1933 fra Albert Einstein e Sigmund Freud, perché Einstein scrive a Freud, pensate alla sensibilità di come sentiva arrivare la Seconda Guerra Mondiale, scrive a Freud dicendo: ma tu che sei uno scienziato della mente, ma l'uomo è costretto a fare la guerra? E ovviamente la domanda di Einstein è impegnativa e non è così semplice come l'ho formulata io. Una bellissima lettera che lui scrive a quello che ritiene un collega illuminato sulla mente umana, e non è che abbia poi torto, ma Freud ci mette un po' a rispondere e poi dà una risposta molto realistica, quindi vicina a quello che ha detto Claudio, nel senso che dice: la guerra è dentro la storia dell'umanità, è dentro la natura dell'umanità. Gli animali non si fanno la guerra, da un certo punto di vista, dice Freud, la facciamo solo noi umani. Che sembra strano, perché sembra sempre disumana la guerra, no? Ma poi arriva a una conclusione, dice: come si fa a evitare la guerra, mi chiedi? E io ti rispondo: bisogna creare delle comunità di senso. Cioè Freud, nella sua grande scienza, alla fine arriva a questa conclusione. Allora, è incredibile come la storia dei martiri d'Algeria è la storia di gente che vive dentro una guerra. Che vive dentro una guerra particolare, che è la guerra del fra lo Stato e il terrorismo, diciamo, fra uno Stato militare, autoritario, socialista, fra virgolette, e il terrorismo islamico, e si trovano, questi cristiani, si trovano in mezzo a questa situazione. Faccio brevemente un escursus storico, il contesto in cui queste 19 persone, sono 19 i martiri d'Algeria, vengono uccisi, è un contesto drammatico, il cosiddetto decennio nero, periodo che va dal 1992 al 2002. In questo periodo celebriamo i 30 anni da quegli anni. Questi martiri sono diventati beati 7 anni fa, questi 19 martiri. Ma loro sono morti in un momento storico dove, pensate, sono stati uccisi 150.000 algerini dal terrorismo. 150.000 algerini. Sono stati uccisi imam, opinionisti, politici. Dobbiamo pensare un po' a quello che è stato per noi il periodo delle guerre e tornare a quegli anni là nostri, per capire un po' che cos'è stato quel momento. Ma la particolarità di questa situazione qual è stata? La testimonianza di questi martiri qual è stata? È stata proprio quella di far prevalere la volontà di rimanere, l'amore per quel popolo, l'identificazione con quella comunità che avevano creato insieme al popolo, perché avevano la possibilità di andare via. Perché cosa accade? Lo sapete, l'Algeria nel 1962 diventa indipendente. De Gaulle decide di ritirare tutti i francesi, 1 milione di francesi, cosiddetti pieds noirs, che vivevano in quel paese africano, se ne tornano in Francia. E la stessa chiesa algerina cambia completamente faccia, perché da chiesa dei europei colonialisti diventa la chiesa di una infima minoranza in un mondo musulmano. Intanto l'Algeria cerca, grazie all'indipendenza del 62, diciamo, la sua via nazionale. Ma cosa accade? Che in questo processo ci sono alcune cose che non funzionano. A un certo punto il prezzo del petrolio, che c'entra sempre in queste situazioni, l'energia, crea uno squilibrio sociale. Negli anni 80 scoppia una rivolta e gli islamisti cominciano a cavalcare questa rivolta popolare e sociale. Nel frattempo il processo di maturazione di indipendenza dell'Algeria è arrivato al punto di fare le elezioni. Alle prime elezioni amministrative, pensate che avvengono solo nel 1990, dall'indipendenza del 62, il partito islamico, che si chiamava Fronte Islamico di Salvezza, prende il 54%. A questo punto chi davvero gestiva il paese, l'elite che gestiva il paese, soprattutto i militari, si spaventano moltissimo, e si spaventano anche tutti gli altri partiti a cui si era cominciato a dare la possibilità di esistere, perché ovviamente questa opzione, no, fa paura. Dopo il primo turno delle elezioni politiche del 1991, i militari destituiscono l'allora presidente algerino, mettono fuori legge il partito islamico e instaurano un regime autoritario attraverso un consiglio di sicurezza statale che governa il paese. A questo punto nasce il gruppo armato, il gruppo islamico armato, il GIA, che è un po' l'emanazione, la scelta armata, diremmo, la scelta del partito armato che fa il mondo islamico, e qui si scatena il terrorismo. A un certo punto, in questa fase terribile che appunto comincia nel 90, fine del 91, i primi del 92, gli islamici decretano che colpiranno tutti gli stranieri. Perché? Perché, come sapete, la ricchezza fondamentale veniva dal petrolio, viene ancora oggi dall'Algeria, dalle risorse naturali, e ci sono molti tecnici stranieri che lavorano a questo. L'intento del terrorismo è colpire, diciamo, i lavoratori occidentali che aiutano l'elite, il regime, a mantenersi e a guadagnare, diciamo, no? Con lo sfruttamento del petrolio. A quel punto per la Chiesa algerina si pone una questione drammatica, che un grandissimo personaggio che da tutti è ritenuto il 20° martire, anche se muore dopo, diciamo, e muore non sotto i colpi del terrorismo, e cioè l'arcivescovo di allora di Algeri, Henri Tessier, pone la questione drammatica a tutti i cristiani che sono in quel paese di dire: cosa volete fare? Volete rimanere o volete andare via? Molti decidono di andare via, di fronte al rischio oggettivo di essere uccisi, di fronte al rischio del terrorismo. I 19 decidono di restare. Fra quelli che decidono di restare ci sono 19 che pagano il prezzo più alto di questa decisione, di questo voler rimanere. I più famosi fra di loro, quelli che noi abbiamo conosciuto quasi subito, nel 2010 in particolare, sono i monaci di Tiberin, che è questo monastero trappista che c'è sotto le montagne dell'Atlante, di una grande catena montuosa del Nord Africa e dell'Algeria. Storia che noi abbiamo conosciuto attraverso un film molto famoso che vi ricorderete, si chiamava Uomini di Dio, e che al meeting riproporremo, quindi 15 anni fa, molto bello ancora oggi da rivedere, fatto dai francesi, da un regista francese che si chiama Xavier Beauvoir, che noi siamo andati a intervistare in Normandia e che ha ancora la vita cambiata da questo film. Era, non credo neanche fosse credente prima che facesse, prima di fare questo film, e quando noi siamo andati a incontrarlo abbiamo avuto l'impressione di una persona trasformata da quello che gli era capitato, dall'incontro con questi monaci, no? E dall'esperienza di farci un film, insomma. Loro sono i più famosi, ma non sono gli unici e non sono i primi. I primi due sono una suorina, una piccola suora dell'Assunzione, devo dire, per chi conosce le suorine di via Martinengo, le suorine che sono state anche con Don Giussani, è una suorina di quelle rimaste nel ramo, diciamo, francese, perché sapete che le suorine poi si sono divise in due rami proprio in quegli anni. Però prima di dividersi, questa suor Paul Hélène, che è un personaggio meraviglioso, la prima vittima, insieme a un fratello marista che si chiamava Henri Vergès, vengono uccisi nella biblioteca della Casbah di Algeri. Vengono uccisi da finti poliziotti che irrompono in questi locali e li uccidono. E sono le prime vittime a cui poi seguiranno altre 17. E la cosa già vi dice, no, che cosa il punto della loro testimonianza. Loro decidono di stare lì con i ragazzi a cui davano i libri, perché erano profondamente legati a quel quartiere, erano profondamente legati a quell'attività di presenza culturale. Henri Vergès è un insegnante, Paul Hélène, si faceva chiamare Paul Hélène, cioè Paolo Elena, in onore di San Paolo. Era una rampolla di una famiglia francese dell'alta borghesia che a un certo punto rompe con tutto e decide di entrare nelle suorine, e tutta la vita fa un lavoro sociale veramente straordinario. E lì lei scrive, quando Tessier, quando l'arcivescovo pone la questione: ma volete stare o rimanere? Lei dice la frase che poi diventerà una bandiera per tutti. Lei scrive al vescovo e dice: io resto perché la mia vita è già stata donata, non potrei andare via. La mostra che facciamo al meeting si chiama Chiamati due volte, perché abbiamo intravisto questa doppia fedeltà: la fedeltà a Cristo, la fedeltà alla propria vocazione, e la fedeltà al popolo algerino, ai rapporti, alla diversità, a quella comunità di senso che Freud dice può contrastare la guerra. Ma lì era talmente vero, c'è un episodio bellissimo, è una storia costellata di episodi incredibili. Intanto che muoiono sempre, come disse il priore Christian de Chercher, che loro sono i penultimi a morire. Christian de Chercher ha vissuto tutti i funerali degli altri, quindi ha meditato anche su quello che stava accadendo, e dice, mentre accade, dice: sempre in comunità, mai da soli, mai da soli. Henri Vergès con Suor Paul Hélène, le due suore agostiniane, vengono uccise due suore agostiniane di origine spagnola mentre vanno a messa. Poi dopo quattro padri bianchi a Tizi Ouzou, i padri bianchi sarebbero missionari d'Africa, un ordine nato proprio in Algeria a metà dell'Ottocento e voluto fortemente da Leone XIII, fra l'altro. Ma c'è un altro episodio incredibile, ed è questo: due suore di Charles de Foucault, testimonianza incredibile quella del suo di Charles de Foucault, escono assieme la mattina alle 8 da casa, arriva un ragazzo e spara tutte e due. Suor Odette Prévost, si chiama come il nostro papa adesso, Suor Odette Prévost muore subito. L'altra che è con lei, Suor Chantal Galichet, è ancora viva, perché il terrorista le spara, la colpisce alla mandibola e a un occhio, le perde un occhio, ma è ancora viva. E lei, in un'intervista che noi facciamo sentire video, dice questa cosa: dice, io l'ho guardato in faccia questo ragazzo, e in quei pochi istanti, in quei pochi secondi, quando l'ho visto in faccia, ho detto: non è uno dei miei ragazzi, non è uno dei nostri, non è uno di quelli che vengono sempre da noi. Quindi sono stata sollevata e ho pensato: ah, che bello, non uccide me, uccide una cristiana, uccide una suora, uccide un occidentale, ma non uccide me. Bellissima la riflessione. Poi lei conclude questa intervista dicendo: prego per lui, perché non so che fine abbia fatto questo ragazzo che mi ha sparato, che ha ucciso Odette e che ha colpito me. Non so che fine abbia fatto, prego tutti i giorni per lui. No? E questa è una delle testimonianze, ma ve l'ho raccontata per dire: da ogni lato che guardate questa storia viene fuori una storia di condivisione, perché il dialogo che queste persone hanno intessuto non è stato un dialogo teorico, anche se ci sono stati due grandi personaggi, Christian de Chercher e il vescovo di Orano, l'ultimo a morire. Insieme, i sette monaci vengono rapiti tutti insieme e trovano poi, due mesi dopo, le loro teste decapitate. trovano solo questi resti e vengono sepolti lì a Tiberin, sono ancora le loro tombe a Tiberin. Ma anche l'ultima vittima, il vescovo Pierre Clavrie, non muore da solo, muore con un musulmano, muore con un amico che stava con lui, un giovane amico che saltuariamente gli faceva l'autista. Non so chi di voi ha visto al meeting o altrove la bellissima pièce teatrale scritta da Adrien Candiar che si intitola Pierre e Mohamed, perché questo ragazzo si chiamava Mohamed Bouchiri ed era grande amico di Clavrie, sapeva che rischio correva stando con lui. E c'è una suora del Charles de Foucault che ha fatto una bellissima icona che è diventata il santino di questi martiri poi beati, e in cui sono tutti ritratti, no? Ma questa icona ha 20 persone, non 19, perché c'è anche Mohamed, ma Mohamed è senza aureola, ma è lì per dire che anche lui è morto con loro. E c'è una riflessione bellissima che fa a un certo punto, non mi ricordo più chi è che la fa esattamente di quelli che abbiamo intervistato, mi sembra Pere Ness, che è stato il biografo di Pierre Clavrie, che è un grande domenicano, che dice questa cosa: non è vero che sono solo i cristiani a dare la vita per gli altri, anche i musulmani possono dare la vita per gli altri. Vi dicevo, il dialogo con loro è stato intenso su tanti livelli, sociale, culturale, perché no, scuole, insegnanti, ma anche religioso. Christian de Cherche ha fondato una cosa che esiste ancora oggi, una specie di centro culturale di dialogo interreligioso, proprio basato sullo scambio di esperienze sulla preghiera, la contemplazione, che si chiama Ribat al-Salam. Questa insieme a dei musulmani, a dei sufi, dei musulmani sufi che con lui hanno portato avanti questo dialogo prettamente religioso. Ma Pierre Clavrie, il vescovo che dicevo prima, ha mischiato il suo sangue con Mohamed. Pierre Clavrie ha fatto anche un dialogo intenso dal punto di vista politico, un dialogo intenso sulla libertà religiosa. Dice Perennès, suo biografo che citavo prima, era uno che sapeva bene che per lui il dialogo era partire dalla propria identità, non negare la propria identità, no? Quindi c'erano anche diverse sensibilità, ma tutti loro, e vado verso la conclusione perché mi sa che ho passato i 20 minuti, tutti loro erano interessati all'Islam, ma dire interessati è sbagliato, erano interessati alle persone, perché questo rompe la guerra, questo rompe la logica della guerra, no? E che tu, quello lì non è definito dal fatto che è musulmano, è definito dal fatto che Gesù gli vuole bene, e loro guardano così quelle persone e ragionano da un certo punto di vista sul fatto che Dio ha voluto che esistessero i musulmani, anche i musulmani, e in modo misterioso per noi oggi, difficile a volte da capire, sono anche loro oggetto dell'amore di Dio. Ma questo capite che è una cosa enorme, no? Finisco dicendo, il cuore della mostra è nel finale la lettura del testamento di Christian de Cherche, che è un testo veramente straordinario nella storia, direi, del Novecento, uno di quei testi, penso, io ritengo che anche dal punto di vista letterario il testamento di Christian de Cherche, forse insieme al testamento di Paolo VI, non so Giovanni cosa ne dici, ma il testamento di Paolo VI, non so se ce l'avete in mente, è una cosa pazzesca dal punto di vista proprio anche letterario, ma il testamento di Christian de Cherche è grande perché, come dire, è una testimonianza molto ponderata, molto riflettuta su quello che sta per accadere a lui e ai suoi compagni e quello che è accaduto a tutti gli altri martiri. Vi volevo leggere almeno una frase di questo testamento senza rovinarla, spero. È un testo appunto, ripeto, talmente importante, talmente bello. Lui l'ha intitolato così, è una lettera scritta a mano che noi ovviamente è ancora visibile, no? Perché lui la indirizza ai suoi familiari e parenti. Noi abbiamo un'intervista con il nipote che racconta, sì, noi quando abbiamo ricevuto questo testo, appena l'abbiamo letto abbiamo capito che non era per noi, cioè era per il mondo, era per la Chiesa, era per la storia, cioè era un testo pazzesco e quindi l'abbiamo reso noto. Per primo a pubblicarlo sarà il settimanale francese La Croix. C'è una questione su questi martiri, e su questo concludo, c'è una questione su questi martiri che si pone così. Hanno perso, politicamente hanno perso, cioè siete stati lì, avrete voluto restare lì, avete visto che vi hanno ucciso? E uno dice, vabbè, questo sarà un tema che nessuno tocca. Invece Christian de Chergé, con la sua anche intelligenza fine, tocca questo argomento. Allora parto da qua nella lettura del testamento, quando dice evidentemente la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso quello che pensa. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, sentite questo passo, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam, come Lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria del Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione giocando con le differenze. Pensate che grandezza, cioè che aspirazione, che visione, no? Che visione aveva questa persona. E alla fine dice grazie a tutti, grazie della mia vita, grazie ai miei parenti, eccetera, e poi dice un grazie incredibile, dice grazie al suo futuro assassino, sapendo che ci sarà un futuro assassino che a un certo punto arriverà da lui e lo ucciderà. E lui dice, e anche a te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio da te previsto, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen. Inshallah. Christian, Algeri, 1 dicembre 93, Tiberin, 1 gennaio 94. La lettura di questo testamento sarà un po' la conclusione della mostra, e metteremo lì anche una frase che ha scritto Angelo Scola, che molti di voi magari hanno sentito nominare, è stato grande cardinale patriarca di Venezia e poi arcivescovo di Milano, adesso è arcivescovo emerito. Scola ha scritto recentissimamente un libro sulla vecchiaia, e nell'ultimo capitolo di questo libro, indovinate chi cita? Cita Christian de Chergé, e questo un po' anche vi fa capire perché Oasis si è coinvolta così tanto su questa storia, si è spesa su questa storia, perché c'è un legame profondo, che non è solo un legame di competenza sul cristianesimo nel Medio Oriente, sul mondo islamico, sul mondo coranico, sul Corano, no? Ma c'è una, per stare alle parole del grande de Chergé, c'è una curiosità comune. Ho letto e riletto, scrive Scola, Ho letto e riletto più volte questo testo straordinario con grande emozione, perché esprime con delicati toni poetici e con profonda sensibilità teologica un interesse nei confronti dell'Islam che ho sempre avuto e che ho coltivato soprattutto nell'ultima parte della mia vita con l'istituzione della Fondazione Oasis. Anche a me è capitato spesso, senza ovviamente toccare i vertici della riflessione di Padre De Sergé, di chiedermi per quale misterioso disegno di Dio oltre 1 miliardo di uomini e donne sono fedeli all'Islam. E ho cominciato a intravedere, a capire che il Signore ci dona la grazia e ci offre la possibilità di lasciarci trasformare da esse in una misura che non avremmo mai immaginato quando nella Chiesa si è iniziato a parlare di dialogo interreligioso.